Eravamo rimasti nel racconto della parabola del figlio prodigo al momento in cui sono finiti i soldi, quella eredità che il padre aveva messo da parte con tanta fatica, con tanto impegno, con tanto anche speranza, Signore, che i suoi figli l'avrebbero messa a frutto, che avrebbero potuto avere una bella vita proprio grazie alla sua fatica, grazie al suo lavoro, no? Il tema dell'eredità è un tema importante nel Nuovo Testamento in generale, perché è un po' quello che Dio Padre fa con noi, fa Lui la fatica la fa Dio. A noi ci adotta come figli nel battesimo e in quanto figli possiamo avere in eredità, quindi senza fare fatica, quello che Lui ha guadagnato per noi. E appunto a un certo punto i soldi finiscono, dicevamo, no, che si arriva a desiderare le carrube che mangiano i porci. Quando, Signore, il nostro cuore che è fatto per te, no, diceva Sant'Agostino, Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Il nostro cuore è stato fatto per un amore infinito. E nel momento in cui noi al nostro cuore non diamo bellezza, non diamo questo amore infinito, e allora si riempie di porcherie, perché vuoto non può stare. Questo è il grande mistero del cuore dell'uomo, di quel guazzabuglio, come diceva Manzoni, che è il cuore umano. Il nostro cuore vuoto non può stare. Se non lo riempiamo di amori belli, di amori pieni, se non ci mettiamo in gioco con i nostri amici, se non amiamo davvero nella nostra vita, quel cuore si abbevera alle pozzanghere, cerca le carrube, non può che fare questo, povero cuore, perché vuoto non può restare. E è un momento duro nella vita di questo ragazzo, possiamo immaginare, ripeto, è una parabola, però ripeto, è una parabola che ci sta a cuore perché è il percorso che abbiamo fatto tante volte nella nostra vita. Diceva il fondatore dell'Opus Dei che lui faceva il figlio al prodigo tutti i giorni ed era un santo, quindi figura di due io. E sappiamo benissimo che quando ci siamo allontanati dalla casa del Padre e siamo rimasti senza niente, quando, diciamo, il miraggio di poter vivere una vita felice senza Dio si dissolve e ci ritroviamo appunto con la bocca amara, con il cuore vuoto, a quel punto il demonio cerca di instillarci il germe della disperazione, che è il vero obiettivo, no? Non so se tu hai letto le lettere di Berlicche. Le lettere di Berlicche è un libro di Lewis molto interessante, perché immagina che ognuno di noi, oltre ad avere un angelo custode, abbia anche un diavolo custode, che ha il compito di farlo andare all'inferno. E allora Berlicche è un vecchio diavolo esperto che scrive a suo nipote Malacoda una serie di lettere dandogli dei consigli per far dannare il suo assistito. E allora a un certo punto in una di queste lettere Berlicche lo rimprovera Malacoda, dice: si vede che sei un diavolo di primo pelo, se sei un diavolo troppo giovane, no? Eri così contento perché eri riuscito a far cadere in un peccato contro la purezza il tuo assistito, che sei andato a festeggiare con gli altri diavoli il successo, perché eri riuscito a fargli fare un peccato grave. Se non che cos'è successo? Che il nemico, con la maiuscola che sarebbe Dio chiaramente, nelle lettere del demonio il nemico è Dio, lo ha fatto uscire sul balcone, gli ha fatto vedere un tramonto bellissimo, gli è venuto una tale nostalgia di Dio che poi si è andato a confessare. E adesso sta peggio di prima, sempre nell'ottica del demonio. Devi capire, gli spiega Berlicche, che il nostro obiettivo non è il peccato, Il nostro obiettivo è la disperazione. Questo è il vero obiettivo del demonio. Il vero obiettivo del demonio è che noi disperiamo della salvezza, che noi arriviamo a un certo punto che pensiamo: bene, a questo punto, per quello che ho combinato, io sono insalvabile. Per me non è più possibile la salvezza, perché no, l'ho combinata troppo grossa. No? Diciamo, la nostra superbia, che finché siamo più piccoli, bambini, cerca di darci l'Oscar della bontà. No? Siamo noi i più buoni del mondo. Quando poi vede che questo non è possibile, cerca di darci l'Oscar della cattiveria. Peccatori come noi, non ce n'è. Per cui non mi comprenderanno, il prete sverrà quando sentirà i peccati che ho commesso. Cioè, come dire, come se fosse una cosa super eccezionale, mentre sei un... non sei, diciamo... sei un peccatore di mezza tacca pure tu, cioè sei un peccatore normale, non sei speciale neanche in quello, ti posso assicurare, non sei speciale manco nel peccato, sei normale. Ah, ma questo qua non l'ha fatto mai nessuno. Ma non dire balle, mettiti a confessare per un po' di tempo, no? Vedi che veramente la fantasia non è nel peccato, non è proprio la caratteristica più comune, diciamo. Però evidentemente la tentazione della disperazione è una tentazione pesante. Non mi capiranno. Allora ritornò in se stesso. E disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Questo ancora non è un atto di dolore. Infatti, quando poi arriva a casa, quello che dirà al padre è diverso. Perché non è ancora un atto di dolore? Signore, perché lui pensa che con quello che ha combinato, e l'ha combinata grossa, attenzione, perché ha detto a suo padre: tu per me sei morto, io non voglio avere più niente a che fare con te, come se tu fossi già morto. Si è preso l'eredità e questa eredità l'ha sprecata, l'ha sperperata con le prostitute, quindi cioè non perché ha fatto un investimento e gli è andato male. Vuol dire, è grosso. E lui pensa che ormai questo peccato qua gli ha tolto la filiazione. Cioè, quando lui pensa: andrò da mio padre e gli dirò: trattami come uno dei tuoi salariati, lui pensa che ormai è diventato un estraneo per suo padre, che il peccato gli ha fatto perdere il suo status di figlio, che lui non può più essere figlio dopo che ha detto a suo padre che per lui è morto, dopo che ha sperperato l'eredità che suo padre ha messo da parte con tanta fatica e con tanto desiderio con le prostitute. Lui pensa che ormai non è più figlio, che è un estraneo, e quindi va a cercare lavoro dal papà, da quello che un tempo era suo padre. Questo è ancora senso di colpa, non è ancora un atto di dolore. È già qualcosa, attenzione, perché, come dire, gli fa capire che per quanto ormai una vita brutta, perché non è più figlio di nessuno, perché ormai è orfano, no? Vive quella orfanezza di cui parla Papa Francesco, che si è inventato questa parola, no? L'orfanezza, cioè vivere da orfani, no? Ormai lui pensa di aver perso il padre, che ormai non può essere più figlio di nessuno. Certo, quindi questa è una vita terribile, una vita che è costantemente a mendicare qualcheduno che ti faccia, che ti dia un salario, no? Il salario è l'amore, evidentemente, il denaro è l'amore di cui abbiamo bisogno più dell'aria che per vivere. Non gli rimarrà che cercare di guadagnarselo questo amore, lavorando, magari facendo il pastore di porci, magari facendo delle cose terribili, dovrà mendicare un pochino di amore dalle persone che troverà, perché ormai l'amore, quello sicuro, quello del padre, l'ha perso, perché ormai non è più figlio. E quindi si appronta a vivere questa vita misera. Misera. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Questo ragazzo non ha ancora detto niente, non ha ancora detto scusa, non ha ancora fatto un atto di dolore, non ha ancora detto assolutamente niente, Signore. E il padre, attenzione, chi sta parlando è Dio Figlio. Gesù è Dio, è uomo ed è Dio. Ed è Dio Figlio, l'unico che conosce il cuore del padre. Nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. E allora lui, che conosce il cuore del padre, conosce il cuore di Dio Padre, sa che Dio Padre fa così. Lo vede da lontano, lo vide, lo stava aspettando. Ebbe compassione. Non pensa, no? Ti sarà capitato qualche volta di tornare tardi, che i tuoi genitori hanno detto allora sabato alle 11:30 a casa e tu invece sei rientrato all'una, no? Magari, no? Mi ricordo quando è capitato a me, cioè, mi trovavo mia madre, braccio, e ti sembra questa l'ora di tornare, no? Ma questo padre non fa così. Beh, sei tornato, eh? Hai finito i soldi, eh? Beh, come si sta lontani da casa? No, no, non si prende nessuna rivincita questo padre. Lo vede da lontano, si commuove, cioè capisce la sofferenza di una vita senza padre, di una vita di orfanezza, di una vita di uno che pensa di non avere più un padre, un amore sicuro, un amore assoluto con la sua certezza assoluta. Capisce Dio Padre che cosa vuol dire avere una vita senza amore. E si commuove. Non pensa è colpa sua. Poteva non andarsene di casa. Dio non è così. Dio non è così. Gli corre incontro. E io qua, quando commento questo, ricordo sempre una scena che ho, cioè quando ero a fare il direttore alla residenza di Bari, a un certo punto c'era un sacerdote che viveva in residenza, che faceva viaggi a Taranto, nella mia città, la città dove sono nato, e per fare i ritiri, no? E mi ricordo di andare a fare un ritiro per le signore, tra cui c'era anche mia madre, no? Che era un po' l'organizzatrice di questo ritiro. Sarà che a un certo punto il ritiro doveva iniziare alle 5, mamma mi chiama alle 6, dice, senti, ma non è arrivato il sacerdote. Dice, ma non ti preoccupava, sai com'è, se era un sacerdote molto sportivo, si sarà fermato ad arrampicare da qualche parte con qualche amico, cioè, passa un'altra ora, non è ancora arrivato, dice, ma sarà successo qualcosa. Infatti dopo 10 minuti arriva una telefonata dall'ospedale di Acquaviva delle Fonti, un paesino che sta tra Taranto e Bari, e ci dice che appunto aveva avuto un incidente con la macchina, stava in ospedale. Allora, con il segretario della residenza prendiamo la macchina, arriviamo lì, affidate, lo trova, grazie a Dio non era successo niente di particolarmente grave, perché l'avevano tutto messo un collare pazzesco perché temevano che ci fosse essere stato un danno, perché era uscito di strada, cioè si era cappottata la macchina, cioè dire. Ah, mi ricordo che in quel momento mi venne in mente, cioè, fammi chiamare un soprano, io ero un ragazzino, io avevo avuto 25 anni, 26 anni, eh? Allora sai che chiamo un soprannumerario di Bari medico, e io, senti, per piacere, puoi venire qui, sto qui a delle fonti, il sacerdote ha avuto un incidente, ma vengo. Allora viene, e questo qua era il primario di Clinica Medica 1 del Policlinico di Bari, cioè sotto il Padre Eterno c'era soltanto lui a medicina a Bari. Ok? Quindi barò, professore ordinario, poi anche con il physique du rôle del barone proprio, no? Cioè chi... E allora arriva questo qua, sta Armando, va, fammi vedere, portami dal sacerdote, quindi cioè, il diavolo del tu, cioè una persona stupenda, no? Quindi, senti, ma hai cioè, mi porti dal medico di guardia, quello che ha accolto il sacerdote quando è arrivato l'uncino? Sì, certo. Allora faccio strada e gli racconto quello, mentre andiamo verso la guardiola del medico di guardia, gli racconto quello che il medico mi ha detto. Solo che poi arriviamo nella zona, entro nella stanza dove sta in fondo il medico di guardia e vedo che lui si ferma sulla porta, così. Guardo questa scena, dico, e lui è rimasto qua finché il medico di guardia non l'ha detto, professore, si è alzato e è andato a baciare la sacra pantofola, no? Cioè, perché figurati se è lui che, perché qua chi si muove per primo è quello che ha bisogno, no? È quello che si mette in una posizione di inferiorità rispetto all'altro, perché sono io che vengo da te. Dio Padre, il Padre misericordioso, che si è visto trattato dal figlio in questo modo, non fa come il primario che aspetta che il medico lo veda e gli vada lui incontro per primo. È lui che corre. Gli corse incontro. Cioè non semplicemente gli va incontro, gli corre incontro. Gli si gettò al collo, come un bambino. A me soltanto una volta mi è capitato che mi ha gettato le braccia al collo una persona che è stato un bambino in Armenia. Cioè ho proprio avuto le seguite, cioè stavo tornando, avevo fatto un campo di lavoro, questo qui era un ragazzino che aveva perso nel terremoto dell'Armenia dell'88, aveva perso entrambi i genitori, quindi era un orfanello, viveva con i nonni. Nelle giornate precedenti avevamo fatto un po' di lavori, coinvolgevamo questi ragazzini a fargli fare dei lavoretti banali, perché erano piccolini, però era un modo per come se farli giocare, insomma, no? Quindi abbiamo fatto un po' di amicizia, poi lui parlava armeno, l'armeno è una lingua, sai come si dice grazie in armeno? Shinora galluzu, ok? Grazie si dice Shinora galluzu, quindi pensa come si dice il resto, cioè è una lingua assolutamente incomprensibile, lontana da qualunque cosa, no? Allora l'unico modo con cui comunicavamo era un bagno vivo, facendo smorfie, giocando, eccetera, no? Mi ricordo, stavo tornando dopo una giornataccia pazzesca per una serie di robe, stanchissimo, era la sera, e lui stava passeggiando con il nonno vicino al campo dove stavamo. Mi vede, si stacca dalla mano del nonno, mi corre e mi si butta al collo, ma proprio sai quelle che cade all'indietro proprio. E io mi immagino sempre questa scena che fa Dio Padre come un bambino, buttandosi al collo del figlio che ha speso l'eredità con le prostitute e lo bacia. Quello puzzava come un maiale, evidentemente, avendo fatto fino a poco tempo prima il pastore di porci, chissà da quanto tempo non si lavava. Ma il padre non è che dice vatta a fare la doccia. A quel punto il ragazzo capisce. Capisce che lui figlio è e figlio sarà per sempre, che quell'amore non lo perderà mai. E infatti quello che decide di dire al padre è diverso da quello che aveva deciso di dire. Quello che dice al padre è diverso da quello che aveva deciso, no? Cioè prima aveva detto, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Quello che invece gli dice di fatto è, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Punto. Non dice trattami come uno dei tuoi salariati. Perché? Perché si rende conto che non ha perso la dignità di figlio. Che figlio è e figlio rimane per sempre. Qualunque sia il peccato che tu commetti, tu figlio rimarrai per sempre. Puoi anche andare a spacciare cocaina in un asilo nido, eh? Sniffare i bambini di 6 mesi. anche di quello, anche se fai quella cosa terribile, tu, figlio di Dio, resti per sempre. E infatti il padre disse ai servi: portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Cos'è che mi colpisce di questo comportamento di Dio Padre? Sono due cose. La prima è, qua la traduzione del Vangelo dice, cioè che l'originario del Vangelo è il greco, no? E dice, la traduzione, portate qui il vestito più bello. Questa in realtà è una traduzione che, giusta, per carità di Dio, nessuno dice che hanno sbagliato a tradurre, no? Cioè no. Però si può interpretare anche in un altro modo, perché la traduzione, il greco originale dice, portate qui il primo vestito, che può essere inteso, Signore, come il vestito più bello che c'è, cioè il vestito number one, il top di gamma, portate il top di gamma dei vestiti, il vestito più bello, oppure può essere inteso temporalmente, cioè il vestito di prima, il suo vestito, il vestito del figlio, che lui non ha perso e che è sempre rimasto custodito nel cuore del padre. E l'altra cosa che mi colpisce è mettetegli l'anello al dito. Sai perché? Perché sull'anello, l'anello tipicamente l'anello di famiglia, c'era lo stemma di famiglia, era, no? E quindi che normalmente era il sigillo che si imprimeva per dare corso agli ordini di pagamento, cioè era un modo per mettere la firma del padre, cioè gli ridà la carta di identità, la carta di credito. Cioè, capisci? Appena tornato ha speso tutte le eredità con le prostitute, eh? E non è che il padre dice vabbè, aspettiamo una settimana, vediamo se ha capito, se si è reso conto del peccato che ha fatto, dell'errore che ha fatto. No, appena torna gli ridà la carta di credito. Cioè Dio ha una tale fiducia in te e in me che noi facciamo fatica a crederci. Infatti, una volta stavo spiegando questa parabola a delle ragazzine di seconda media e c'era una che, perché gliela stavo raccontando, non la stavo leggendo, no? Perché erano troppo piccoline. Allora, le stavo raccontando, ce n'era una soprattutto che era completamente entrata, no? Nella parte, lo vedevi, cioè, attentissima, mi stava seguendo, non si stava perdendo neanche una virgola di quello che dicevo, no? A un certo punto, quando gli spiego questa cosa dell'anello e della carta di credito, lei esplode e fa: che papà scemo! E in quel momento ho cambiato discorso, perché chiaramente lei stava facendo orazione in quel momento, nel senso che stava capendo che Dio è disposto a fare la figura del fesso, scusa Gesù, la figura dello scemo, pur di non perderci. Dà la fiducia, no, cioè l'onnipotenza di Dio si gioca, la gioca non nel fare cose incredibili, ma nel fatto che rimane fiducioso in noi, cioè la onnipotenza se la gioca nel mantenere fiducia in noi nonostante tutto quello che gli conveniamo. Nonostante tutto quello che gli facciamo. Lui continua ad avere fiducia in noi. Tu sei mio figlio, l'amato. Quanto sei bello. Anzi, un amico mio, ma che Dio per i nostri peccati ha la memoria del pesce rosso, perché sembra che il pesce rosso ci abbia una memoria di 10 secondi. Per questo motivo riesce a vivere in una boccia di vetro senza impazzire. Perché dopo 10 secondi, ah, ma questo non l'ho visto, ah, ma è nuovo, no? Perché non ricorda più niente. Con i nostri peccati Dio è come un pesce rosso, e dopo 10 secondi non ricorda più niente. Tu ti confessi, e magari ti confessi tutte le settimane degli stessi peccati. E non è che Dio dice, vabbè, mo basta, no? No, mai, mai. Che meraviglia sapere che abbiamo un padre così, un padre che non si stanca di perdonare. Però è interessante una cosa, e qui devo andare ad un'altra parabola che mi entusiasma sempre. Come tu hai capito, io nella mezz'ora non ci riesco mai a stare, no? Vabbè, ma non sforeremo di tanto. Che è un'altra parabola che è molto caruccia, perché Gesù racconta di un padrone, no? Di un re che vuole regolare i conti con i servi, ok? E scopre che un servo aveva un debito di 10.000 talenti. Ora, tu non svieni perché non sai quant'è un talento, ok? Un talento sono 3.600 denari. Un denaro è la paga di un giorno di un contadino. Quindi, siccome un anno c'ha 360 giorni, un talento sono 10 anni di stipendio di un contadino. Ok? 10.000 talenti sono 100.000 anni di stipendio di un contadino. Fai conto che sto contadino prende 20.000 euro all'anno. 2 per 10 alla 4, per 10 alla 8 fa 2 per 10 alla 12. Cioè 2.000 miliardi di euro di debito. Che io dico, che si è comprato? No, la prima domanda che mi viene da porre è, che si è comprato? Spendere 2.000 miliardi di euro? Beh, cioè, oh! Uno dice, aspetta un secondo, beh, cioè, ma fammi capire, no? Fammi capire un attimo. Anzi, sono 2 miliardi, ho sbagliato, ho messo 3 zeri in più. Sono 2 miliardi di euro. Ma anche 2 miliardi di euro. Cioè, che ti compri 2 miliardi di euro? Fatto un conto, è come comprarsi per 3 anni una Ferrari nuova al giorno. Ogni giorno ti compri una Ferrari nuova, no? Per 3 anni. Io, ma cioè, che... Questo per dire che questo debito aveva... Questo servo aveva un debito infinito. Ah, quel servo... siccome costui non era in grado di restituire, e che vuoi restituire? Cioè, vuoi restituire 100.000 anni di lavoro di un contadino? Come vuoi restituire questo debito? Ma manco Ronaldo riesce a restituire un debito di 2 miliardi di euro, eh? Perché costui non era in grado di restituire. Il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Ma che devo restituire? Abbi pazienza, ma figurati. Il padrone ebbe compassione di quel servo. Lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ciumbia. 2 miliardi di euro di debito. Penso ai genovesi qui dentro, cioè qualcosa succede. No, la famosa battuta che faceva Grillo quando faceva il comico, no? Cioè, parlando di un'altra situazione, cioè, io quando uno mi deve 100.000 lire, io mi metto sul pianerottolo finché non me li restituisce, no? Questo qua ha 2 miliardi di euro e gli condona il debito. Appena uscito col servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, 5.000 euro. 3.000 euro? Sono soldi. Ah. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. E lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti, andarono a riferire al loro padrone. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Dio, la misericordia di Dio è infinita, cioè Dio è capace di perdonare qualunque peccato, però Se questa misericordia non gira, se tu non sei a tua volta misericordioso con gli altri, è come se questa misericordia non ti potesse raggiungere, è come se non ti potesse impregnare, è come se non ti potesse lavare. C'è la misericordia di Dio, non è che Dio la ritira, ma sei tu che ti impermeabilizzi, è come se stai con un impermeabile potente sotto le cascate del Niagara e non ti bagni per niente. C'è un qualcosa che ti impermeabilizza dalla misericordia di Dio, che è la mancanza di misericordia con gli altri. Perciò, fratello mio, non fare il cretino. Io personalmente penso di aver bisogno di tutta la misericordia di Dio, no? Della XXXXXXL. Che misura di misericordia ho bisogno? Io ho bisogno della XXXXXXL di misericordia. Perciò non voglio mettere limiti. Nel Padre nostro lo diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi mettiamo, diciamo, a Dio Padre di perdonarci i peccati con la stessa misura con cui noi la perdoniamo agli altri. Non fare il cretino, fratello mio. Non so tu, io ho bisogno di tutta la misericordia disponibile del Padre Eterno. Sii misericordioso con gli altri. Sii misericordioso. Non fare il cretino. E allora chiediamo alla Madonna. Il Papa ha voluto introdurre nelle litanie del Rosario questa litania bellissima, Madre di Misericordia. Madre di Misericordia. Insegnaci, Madre, ad avere misericordia. Cioè, avere misericordia vuol dire amare i non amabili. Amare chi mi ha fatto del male. Amare chi mi ha fatto del male, non chi ha avuto una disattenzione. Quelle non vanno perdonate, quelle persone vanno scusate. Cioè, se io ti calpesto il piede in autobus, ma io l'ho fatto apposta, che non t'ho visto. Cioè, non mi devi perdonare, mi devi scusare perché non l'ho fatto apposta. Qua stiamo parlando di perdonare chi ha fatto apposta. Questa è la misericordia. E abbiamo bisogno di tuffarci nella misericordia di Dio per essere a nostra volta fonte di misericordia per gli altri. Quando ti viene il pensiero, ma questo qua come faccio a perdonarlo? Tu pensi, ma tu pensa quanto ti ha perdonato il Padre Eterno. Che diritto c'hai tu di metterti così nei confronti degli altri? Che diritto c'hai? Poi non è facile perdonare, attenzione, perché bisogna chiedere la grazia al Signore di perdonare. Però perlomeno aprire il cuore al perdono, sapere che dovresti farlo, che non ci riesci, però che dovresti farlo, almeno questo. E appunto chiediamo alla Madonna, Madre di Misericordia, che ci aiuti ad essere così, no? Anche nelle beatitudini che dice, no? Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Per trovare misericordia, perché la misericordia possa impregnarci, abbiamo bisogno di essere misericordiosi con gli altri, con tutti gli altri. Madre, ecco, aiutaci ad avere un cuore così, capace di perdonare.